tutto scorre. Storie di tre fiumi, di tante guerre e di un po' di pace. Viaggio lungo il Giordano, l'Adrina e il Reno con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Sono le 11.33 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli, un saluto da Clara Caverzasio che mi ha aiutato a realizzare questa puntata, da Mario Craghi in regia. Oggi per raccontare questo ultimo tratto dell'Adrina, che come vi dicevo l'Adrina si getta tra pochi chilometri, potremmo dire, nella Sava e da lì nel grande Danubio che tutte le acque raccoglie, o tante acque d'Europa senz'altro e dei Balcani, e tutto quanto in un contesto, avete sentito, in cui le storie della prima guerra mondiale, quindi del 1914, le prime battaglie addirittura, neanche del 14, proprio dell'agosto, di queste ore 100 anni fa in cui gli eserciti si muovevano e si piazzavano lungo il fiume, lungo l'Adrina, e questa attualità così dolorosa. Ecco, oggi in studio con me Roberta Biaggiarelli, che ci ha dato così tanti contributi di questa terra, che per chi si collegasse in questo momento, Roberta Biaggiarelli è attrice, autrice, io direi a questo punto è anche esploratrice, visto che per la preparazione dei tuoi monologhi, dei tuoi lavori, compi una profonda attività di ricerca. Allora, ciascuno di questi personaggi, di queste donne che abbiamo sentito e sentiremo, tu le hai frequentate nella tua, appunto, conoscenza del territorio. Mi raccontavi, mentre ascoltavamo il notiziario, che addirittura ci sono, appunto, figure femminili che già dall'inizio del Novecento progettano una possibilità di una vita sociale, come dire, equilibrata, pacifica, non nazionalista.
Il 28 aprile del 1915 le donne autoconvocano all'AIA il primo convegno pacifista, antimilitarista e femminista, ovviamente. Sono 1136, 1000 ovviamente sono olandesi. Dall'Italia ne va una, va la Rosa Genoni, una valtellinese che diventerà poi una famosa stilista, e poi arrivano tante americane con in capo la femminista Jane Addams. Donne di pace, perché io anche penso, ritornando insomma ai nostri Balcani, nelle persone che in tutti questi anni ho incontrato in Bosnia, perché devo dire anche che la Bosnia è uno dei luoghi che ho frequentato di più rispetto agli altri, le donne vogliono la pace. Forse più degli uomini, la vogliono forse per loro natura, fisiologicamente la voglio, per questo lavorano. E la pace però è una parola vuota se non la si circostanzia, se non la si cala giorno dopo giorno dentro a ciò che si fa, dentro alle azioni. E poiché io penso di fare un lavoro, lo credo fortemente, che sta attaccato alla realtà, il mio lavoro voglio che sia autentico, che sia vero, che riporti una situazione, e per questo io mi imbatto in queste storie, anche credo che io gli vado incontro, ma anche sono loro che incontrano me. È un fluire, un po' come nell'acqua.
Le donne, dunque, le donne che abbiamo visto così spesso prime vittime, in quanto madri, mogli, figli, ma in quanto donne di quelle forme, dicevo, non cieche di violenza che tendono ad alimentare il genocidio. Quindi le violenze più brutali, l'instillare la vergogna che fa parte anche della violenza sessuale, quello di rendere inaccettabile la permanenza in un luogo.
E il pretendere la giustizia è una delle cose che sento proprio come impellenti, questi processi in corso all'AIA, e purtroppo il sapere già da ora che giustizia minore non sarà mai fatta, perché appunto chi ti ha stuprato ora lavora alla stazione di polizia del tuo paese, e quindi è questa ferita che non si chiude mai, che purtroppo non si potrà chiudere mai. Capire come poter superare questa cosa è difficilissimo, forse è la cosa più tremenda che ti rimane marchiata dentro.
Ecco, avere a che fare, e questo appunto non è una storia di eserciti invasori che passano, seminano sangue e se ne vanno, questa è una storia di vicini di casa che sono ancora lì Ho già 19 anni dai fatti di Srebrenica.
Quello che ti senti dire da tutti, l'ho sentito anche nelle vostre puntate precedenti, è nessuno si immaginava che potesse accadere una cosa così. E invece questa cosa è accaduta, ancora oggi è difficile spiegarsela fino in fondo, ce lo siamo già detti, e però i vicini di casa tornano ad essere vicini di casa, come ci hanno raccontato nel documentario che ho girato, nel decennale del genocidio nel 2005 a Srebrenica insieme a Luca Rosini. Il titolo è Souvenir Srebrenica, per raccontare chi fosse tornato a vivere a Srebrenica a 10 anni dal genocidio. Le persone che vivono lì cercano di non parlare del passato, parlano magari di che tempo fa oggi, di che cosa hai mangiato, cercano di guardare oltre, ma questa cosa pesa e grava dentro come un macigno, ovviamente. È anche vero una cosa, e lo dico da persona, insomma, da italiana che va in quei luoghi, spesso la situazione di Srebrenica in particolare è raccontata in modo più gravoso all'estero rispetto a come è realmente. Io ci ho vissuto a Srebrenica per non continuativamente, ma per un anno e mezzo in modo abbastanza stabile, andando e venendo, e vi assicuro che è un luogo sì, dove c'è tutta questa cosa che nell'area ancora l'area è permeata di una tensione, ma ci sono luoghi molto più tesi oggi in Bosnia. Penso a Mostar, che è una città fortemente divisa, cioè è un luogo dove tu puoi dormire anche con la toppa della chiave sulla toppa di casa, non ti succede niente se ti conosco, se sanno chi sei, cioè non parliamo poi di luoghi barbarici, no? Perché questo poi è lo stereotipo che ci arriva da quei luoghi ed è ciò che ancora oggi deforma il pensiero rispetto a quei luoghi della maggioranza delle persone. Io invito sempre ad andarli a frequentare, a farci
conoscere.
un bel viaggio, mettersi in macchina, cioè c'è ancora oggi che stupidamente ti chiedo, ma è tutto a posto, è finita la guerra?
Posso andare?
Puoi andare,
si può.
Ce la puoi fare.
Continuiamo con il nostro percorso. Vi avevo anticipato due testimonianze in conclusione di questo appunto tratto della Drina. Sentiamo dal microfono di Andrea Rossini una testimonianza che è quella di Elvira Mujicic, ancora una volta a Srebrenica, la sentiamo insieme.
Elvira, ci troviamo nel memoriale del genocidio di Srebrenica a Potoçari. Da quanto tempo non venivi qui?
L'ultima volta che sono venuta è quando abbiamo seppellito mio zio.
Ecco, uno degli aspetti più tragici, le conseguenze di Srebrenica è la ricerca degli scomparsi, l'identificazione, il ritrovamento appunto delle vittime. Nel tuo caso, questo nel vostro caso ha richiesto molti anni.
Sì, noi della famiglia, diciamo, considerando tutti, eccetera, abbiamo seppellito fino adesso 4 persone, mancano ben, quindi mio zio, quello tra i più vicini, mio zio è l'unico, mio padre non è stato ritrovato, alcuni cugini non sono stati ritrovati, è una cosa ancora quasi del tutto aperta perché non è ancora conclusa, anche la persona più vicina, insomma, il padre non è stato trovato, per cui è una... Srebrenica non è ancora un cerchio che abbiamo chiuso.
Il cerchio si chiude solo con il ritrovamento delle ossa, è questo?
In qualche modo sì, uno può elaborare tante cose, cioè uno elabora in tutti questi anni, ovviamente, e razionalizza, però poi nel momento in cui arriva la lettera con il ritrovamento... Tutto questo viene riaperto perché c'è l'atto pratico dell'accogliere questa morte, no? Cioè, lo sappiamo bene che tutte queste persone sono morte, non le rivedremo più, però è il momento in cui le porteremo qui, è il momento in cui ci troveremo una qualche ossa che... È come se dovesse ancora accadere, questa è la cosa strana degli scomparsi, che è accaduto... Però deve ancora accadere qualcosa per chiuderlo davvero del tutto.
Oggi qui ci si ritrova periodicamente a Potoçari, l'11 luglio in particolare, ma anche in altri momenti dell'anno. La gente viene qua per dire mai più Srebrenica. Come si fa a fare in modo che questo mai più sia veramente un mai più e non semplicemente retorica?
Bisognerebbe tutte queste cose cercare di elaborarle però con una, un atteggiamento diverso, non un atteggiamento di continuo noi siamo vittime, voi siete carnefici, non di divisione. Per elaborare le cose in una società complessa come questa qui bisognerebbe farlo insieme, in un tessuto sociale che invece di strapparci continuamente. Un genocidio non dovrebbe creare altre violenze, sarebbe importante raccontare Srebrenica agli altri, raccontare ai propri figli, però raccontargliela davvero in un modo che non sia poi utilizzata e strumentalizzata per creare altri odi, perché qui non si è fatto altro su questo territorio, parlo non solo di Srebrenica a livello vasto, insomma della Jugoslavia, non si è fatto altro che usare tragedie strumentalizzandole per creare nuove guerre, perché alla fine Srebrenica nasce da, può nascere da un Jasenovac, può nascere da chissà che cosa.
Però oggi in Bosnia il sistema dell'educazione è completamente diviso.
C'è stata una volontà di fare un trattato di pace dividendo questo paese e quindi creando la possibilità di avere due tipi di scuole diverse, due tipi di storie diverse. Se non ci fosse il trattato di Dayton e se tutti fossimo costretti ad andare e studiare la stessa cosa, ci sarebbe la necessità assoluta di mettersi lì e decidere quindi adesso la storia come la raccontiamo, visto che abbiamo un unico testo di storia sia per serbi che per musulmani. E questa necessità avrebbe messo le persone in condizione di dover trovare una soluzione, di non raccontare le cose, perché è facile se io racconto solo la mia storia alla mia gente, che la racconto come voglio e quelli mi daranno sì brava, infatti hai ragione, sì infatti siamo tutte vittime, e quegli altri andranno a dire ah sì pure noi siamo vittime, questi non ci hanno capito, perché è normale che sia così, e che separare le cose ci rende sempre tutto più facile, cioè la separazione è facile, cioè se noi ci circondiamo solo di chi è come noi, che tipo di progresso possiamo pure fare, possiamo rimanere ognuno, noi ammucchiati qua, loro ammucchiati a Kravica o non lo so, e raccontarci le nostre storie in eterno, e ogni volta che ci dovremo incontrare sarà uno scontro, non sarà mai un incontro, per cui la Bosnia dovrebbe cambiare a livello istituzionale, togliendo il trattato di Dayton, togliendo i tre presidenti, le tre televisioni che ti bombardano ognuna con le proprie cose, allora avrebbe un senso anche iniziare a lavorare dal basso, ma così lavorare dal basso è una fatica immane, perché c'è una piccola parte della società civile che magari cerca di lavorare, però è una piccola parte contro tutto contrario, se vai a scuola, la scuola non ti aiuta, guardi la televisione non ti aiuta, leggi i giornali, uguale. Quindi davvero bisognerebbe in qualche modo cercare anche di far capire a chi questo trattato l'ha deciso per la Bosnia, che non è la strada, cioè non può essere la strada una cosa del genere.
Elvira Mujicic, una bellissima testimonianza in cui si parla del racconto, del problema, necessità di raccontare Srebrenica. Roberta Biaggiarelli, è quello che tu di fatto fai da 15 anni, con che, diciamo, senso di responsabilità, perché sentivamo è così facile semplificare.
Ma quello che dice Elvira è assolutamente condivisibile, vero e forte, cioè la difficoltà di andarsi incontro, di mettersi in contatto, di creare collegamenti. Tanto sentito parlare di riconciliazione, di progetti di riconciliazione. Quel luogo non ha riconciliazione, tutti ci hanno lavorato, ma ad oggi questa cosa non esiste. Io nel mio piccolo, nella mia responsabilità di donna e cittadina europea, ho voluto raccontare Srebrenica innanzitutto per chiarirmi delle cose a me, nella mia vita, e poi l'ho raccontata in Italia, in lungo e in largo, l'ho raccontata in Spagna, con un tournée che ho fatto in Spagna, l'ho raccontata a Gerusalemme nel 2011, dentro il Teatro Nazionale Palestinese, e l'ho raccontato nei luoghi a Vienna, nei luoghi più informali, perché di fatto poi il mio è un racconto di assedio, ed è un assedio di parole quello che io propongo nello spettacolo, non c'è niente di spettacolare, io dico sempre che è una testimonianza che ricostruisce i fatti, i tre anni dell'assedio di cui la città di Srebrenica è stata vittima, e il genocidio finale dal punto di vista delle istituzioni, delle persone che ne sono state vittime, cercando di far sì che il pubblico alla fine della serata, a conclusione, possa trarne le somme e mettersi di fronte a una cosa. Quando in Italia io dico questa parola, a volte le persone non capiscono, cioè non sanno dov'è, non sa, cioè è ancora veramente poco conosciuta, cioè l'Europa non ha assunto una posizione condivisa rispetto a quel genocidio, non ce l'ha neanche oggi, vedremo che cosa accadrà nel ventennale.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma. Rimane la cera e non ci sei. Memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma. Rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più. Non ci sei.
Abbiamo fatto le 11.51 con questo brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali, Giudizi Universali al plurale entrambi, e noi ci avviamo verso la conclusione di questa tappa, di Tutto scorre, come il celebre aforisma di Eraclito. Pantarei dunque scorre, come abbiamo sentito, anche in luoghi così drammatici come Srebrenica, e si fanno i conti inevitabilmente con questo peso della storia e con l'esigenza di vivere, di respirare, di andare avanti. Ecco, vi ricordo che in questo nostro percorso abbiamo anche un concorso, si chiama I fiumi, la guerra e la pace. Trovate tutti i dettagli sul sito di Rete 2, naturalmente nello spazio dedicato a Tutto Scorre, ma in estrema sintesi un testo, una poesia, un racconto, un'immagine, una foto per condividere il vostro pensiero sui fiumi, la guerra e la pace. Potete mandarcelo via mail a fiumi@rsi.ch oppure via posta a Tutto Scorre, Storia di Tre Fiumi, via Canevascini 690 3 Lugano. Ecco, il concorso, ve lo ricordo, scade il 6 settembre. Il premio finale sarà un buono viaggio del valore di 1.500 franchi. Dunque, sabato prossimo invece comincerà un altro percorso, l'ultimo dei tre grandi fiumi di questa nostra estate, il Reno con la sua memoria, il Reno naturalmente dalle Alpi, quindi alle spalle, vicino al nostro studio di Lugano, molto vicino. Scopriremo anzi che è più vicino di quanto a volte non si pensi, ma tutto questo accadrà settimana prossima. Adesso, nella conclusione, nel ringraziare davvero di cuore Roberta Biaggiarelli di essere stata con noi oggi, Roberta ha pronto un testo che vuole condividere e poi ne parliamo.
È una poesia di una poetessa polacca, si chiama Wisława Szymborska, La fine e l'inizio, perché è questo che mi auguro, insomma, per la Bosnia, ma insomma un po' per tutto il mondo, per ciò che sta accadendo soprattutto in questi giorni di macerie. Dopo ogni guerra c'è chi deve ripulire, in fondo un po' d'ordine da solo non si fa. C'è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade per far passare i carri pieni di cadaveri. C'è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere, tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro e gli stracci insanguinati. C'è chi deve trascinare una trave per puntellare il muro. C'è chi deve mettere i vetri alla finestra e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico e ci vogliono anni. Tutte le telecamere sono già partite per un'altra guerra. Bisogna ricostruire i ponti e anche le stazioni. Le maniche saranno a brandelli a forza di rimboccarle. C'è chi con la scopa in mano ricorda ancora com'era. C'è chi ascolta annuendo con la testa non mozzata, ma presto lì si aggireranno altri che troveranno il tutto un po' noioso. C'è chi talvolta dissotterrerà da sotto un cespuglio argomenti corrosi dalla ruggine e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti. Chi sapeva di che si trattava deve far posto a quelli che ne sanno poco e meno di poco. E infine assolutamente nulla. Sull'erba che ha ricoperto le cause e gli effetti c'è chi deve starsene disteso con una spiga tra i denti, perso a fissare le nuvole.
Grazie davvero di cuore a Roberta Biaggiarelli, mi invito a seguirla, a parte che la ritrovate sul nostro sito con tutti i link e i contatti nel suo lavoro. Avete capito, c'è un grosso lavoro di ricerca, di indagine, di documentazione. Io qui, diciamo, il giornalista che è in me, come dire, apprezza, oltre alla bellezza del lavoro, questo lavoro davvero instancabile di documentare attraverso testimonianze, documenti e momenti della storia questo lavoro, questo luogo, perché eventi di questo tipo non accadano più. Grazie ancora Roberta Biaggiarelli, grazie a tutti voi di essere stati con noi questa mattina. Naturalmente il viaggio continua, adesso ci lasciamo con un brano di Paolo Fresu e ci ritroviamo invece la settimana prossima, esploreremo insieme per tre settimane, spero con tutti voi, il grande fiume Reno. Un saluto e un buon fine settimana.